abbiamo voluto prima iniziare con questo filmato anche per vedere direttamente il volto del vescovo che è nostro ospite, che comunica insieme con Giuseppe in questo breve documentario. La serata, anche se è piovosa, è sicuramente una bella serata perché abbiamo qui ospite il vescovo ausiliare di Sarajevo, Pero Sudar, e insieme con lui abbiamo anche la presenza di due persone a me care, a Macondo, anche Michele Biava e Fulvio Gervasoni. Michele corrispondente da Sarajevo e Gervasoni che ha svolto diversi campi scuola in Bosnia Erzegovina. Tutti quanti sicuramente ricordate che l'anno scorso è stato commemorato il ventennio dell'inizio della guerra in Bosnia Erzegovina, con quello che è stato poi l'assedio di Sarajevo e la strage terribile avvenuta a Srebrenica, episodi di crudeltà che sicuramente sono rimasti impressi nella nostra mente. Il nostro paese, purtroppo anche l'Italia, è intervenuto, anche se indirettamente, in questa guerra con la motivazione di fermare quella che era la violenza, l'aggressività serba, ma dietro questa motivazione c'erano altre motivazioni di ordine strategico, politico, legate un po' a quello che è il piano degli Stati Uniti. Alcuni italiani, anche qui presenti, hanno partecipato già all'inizio di questa guerra come messaggeri di pace e di solidarietà, portando appunto tra le popolazioni una loro presenza che era una testimonianza di contro la guerra ma anche di aiuto a queste popolazioni. Macondo oggi ha deciso di invitare il vescovo ausiliare di Sarajevo e il motivo un po', diciamo, legato a quella che è la storia di Macondo, che negli ultimi anni ha deciso di fare i campi scuola non più, diciamo, nel ritmo tradizionale, cioè delle conferenze, degli incontri qui in Italia, ma ha deciso di spostarsi all'estero, e questo l'abbiamo fatto anche grazie appunto all'intervento del sindacato CISL, di Fulvio Gervasoni, e abbiamo incominciato a fare un primo campo in Albania, poi successivamente abbiamo fatto tre campi, prima a Zenica, poi a Tuzla e poi finalmente Sarajevo, ma a Srebrenica in particolare. E a Srebrenica è nata una relazione solidale con alcune associazioni del posto che si prendono cura delle famiglie, soprattutto, diciamo, delle donne che ritornano a Srebrenica dove purtroppo hanno perso o i loro uomini, il loro marito, o i loro fratelli, perché ormai sono passati anche 20 anni e il tempo, anche se non cancella, comunque ripropone sempre nuove generazioni che non hanno conosciuto, grazie a loro, quello che è avvenuto. Con questi campi abbiamo partecipato quindi al dolore e abbiamo cercato anche di entrare in comunicazione, una comunicazione forse difficile per la lingua, ma anche, diciamo, per le lontananze e anche a volte per i momenti di crisi sociale ed economica. Oggi Macondo è ancora collegato con Srebrenica in particolare con un progetto che è condotto da due donne, che sono due donne serbe, ma che si interessano direttamente delle donne bosniache o bosniache, come vengono adesso definite perché sono musulmane, che rientrano a Srebrenica, si fermano nella periferia di Srebrenica, a Potočare, dove poi avvenne nel 95 la strage degli uomini, dei maschi, appunto perché l'intenzione era quella di eliminare la presenza dei bosniacchi, dei musulmani, in quello che era il territorio che voleva essere conquistato, che fu conquistato appunto con la guerra da parte dei serbi e di Mladic, che conduceva le squadre e anche, diciamo, i mercenari. Ecco, il mio compito è finito, io ora passo la parola al presidente dell'associazione Macondo, che è qui accanto a me, Giuseppe Stoppiglia, il quale poi introdurrà l'argomento di questa sera, non soltanto, ma anche gli ospiti di questa sera. Grazie.
Grazie, Gaetano.
Pronto, ecco, abbiamo abbastanza religione per odiarci, ma non a sufficienza per volerci bene. Questa sembra una frase che anche secondo il vescovo Piero Suda è un po' provocatoria, ma non credo che sia tanto provocatoria, almeno per noi cristiani, per il fatto che l'amore agli altri è la prima cosa che deve apparire. Allora, perché abbiamo fatto questo? Perché sembra che sia stata usata la religione in funzioni politiche o nazionaliste o altro, che poi vi spiegherà il vescovo. Però io volevo chiedere a voi questa riflessione, e quindi la gioia di comunicare con voi e anche col vescovo questa vostra proprio riflessione attorno alla necessità di non usare mai il sentimento religioso della gente come spada per abbattere l'avversario, perché questo è fuori non solo dalla grazia di Dio, ma è fuori proprio dall'umanità intera. Ecco, questa è la prima cosa. Piero Suda nasce nel 1951, era un ragazzo prodigio, perché nel 94 già diventa vescovo ausiliare di Sarajevo. Ben pochi anni sono trascorsi, però ha studiato a Roma, e a Roma, sapete, ha imparato bene l'italiano, però ha imparato anche che la fede può essere in dubbio, perché c'è la frase: Roma veduta, fede perduta. Non l'avete mai sentita? No, mai sentita? Non l'hai mai sentita? Perché invece lui l'ha conservata la fede, nonostante tutto il pericolo che è in corso andando a Roma. Ed è ausiliare del cardinale attuale, che è in conclave, Vinco Pulice si chiama, Pulice, vero? Ecco, la cosa più grandiosa che ha costruito in questi post-anni dopo la guerra è la fondazione delle scuole per l'Europa, gestite dalla Chiesa Cattolica, ma aperte ad alunni di ogni religione e di gruppo sociale. Questa è una profezia, dentro una realtà dove il 90% è musulmano, come a Sarajevo. E questo credo che sia non un dato solo di orgoglio, ma un dato di profezia che lui ha fatto. Ora, un'iniziativa controcorrente in un paese dove tutto è frazionato tra etnie e religioni, e che fonda motivi di speranza in un paese in cui si voglia in un certo senso costruire una nuova comunità. E quindi ecco il motivo principale per cui noi l'abbiamo invitato, anche questo, ma soprattutto anche per quanto che avete visto nel filmato, la relazione come momento e luogo di incontro e di dialogo. Sì, non riesco più a vedere perché sono diventato vecchio. Allora, quando nella circolare vi dicevo cosa possiamo fare di fronte al dolore, noi, a chi soffre, chi va in un paese dove oltre al dolore delle singole persone c'è un dolore di un popolo intero, perché è un popolo trafitto. Proprio, io non so voi, che non so se qualcuno di voi c'è stato a Sarajevo, ti viene un tremito d'amore e allo stesso tempo di paura stare in una città così bella ma così mitragliata e anche divisa. Allora, la cosa principale cosa sarebbe di fronte al dolore? Noi siamo portati a consolare l'afflitto, no? E guardate che la mano sulla spalla di uno che sta male è più pesante di un carro armato, alle volte. E quindi la necessità, se è possibile, di portare il dolore di una persona e di tutto un popolo, è possibile? No, non credo. Però il dolore può portare solo attraverso il dialogo. Il dolore si può portare solo attraverso un dialogo. Intendiamoci, un dialogo che non sia una semplice contrattazione verbale fra due o più persone, ma sia prima di tutto l'assunzione dell'alterità dell'altro che è diverso da me. È come il marito e la moglie, no? Uno non si sposa per essere coccolato e essere viziato dalla moglie, ma per incontrare l'alterità, l'altro da me, come il futuro, no? Il futuro lo prepariamo, l'avvenire lo prepariamo, come in Italia in questi giorni, no? Che si vorrebbe creare un cambiamento e un futuro, ma il futuro non lo si vive mai come l'alterità, altro da quello che finora sono o sono stato o fatto di bene e di male. L'alterità è solo l'alterità che apre un dialogo vero. Dell'altro diverso da me, di quello che è un altro, di quello che pensa l'altro. Quindi aprirsi l'accoglienza vuol dire ipotizzare che l'altro abbia una qualità, una parte di verità superiore alla mia, non che io ho la verità uguale alla sua, no, lui ha una parte di verità superiore alla mia, anche se non capisco per quale ragione lui possa avere una parte della verità. E questo, permettetemelo che lo vero dica, quando la donna ama senza capire chi ha di fronte e che cosa ha fatto, a prescindere, come ama un bambino, no, il suo figlio, la donna lo ama a prescindere da quello che è o da quello che potrebbe essere, ma lo ama. Ecco, si può dialogare solo se si accoglie la differenza. Per far questo non basta l'impianto razionale, occorre della passione. La passione è una categoria dello spirito attraverso la quale non si spiega niente, non si spiega la passione. È una categoria, la passione, alla quale si comprende, ma non si capisce. O si capisce, ma la comprensione vale di più, perché accolgo te dentro di me, con me, è diverso da me. Oggi purtroppo dobbiamo spiegare tutto, comprendere tutto, facciamo le trasmissioni dove si spiega la politica, dove si spiega la scuola, dove si spiega l'evoluzione dei bambini, dei ragazzi, come si spiega i rapporti tra uomo e donna, tra le relazioni da adulti e giovani. Bene e male non si equivalgono, l'amore toglie il male col perdono, il male non toglie l'amore con l'odio. Il bene è colpito, ma non è soppresso. Il bene resta, passa oltre, per vie anche invisibili. Lo capiscono i maestri, i professori, i genitori, non solo i politici. I politici poi sono in una situazione, diciamo, quasi banale, per non dire volgare. Perché anche il male resiste, si propaga, si radica, ma basta un atto buono ed esso svanisce lì dove il bene comincia. L'amore cancella molti peccati. Farò altri peccati, ma Dio ricorderà il mio gesto gratuito più dei miei peccati. Il bene ha potere sul male e non viceversa. Ecco, io finisco con questo per dirvi che il dialogo, in una situazione che adesso lui ci presenterà, mi sembra che sia una cosa molto, forse, non so, io posso dire delle cose ovvie anche, ma però di fronte a Srebrenica, di fronte a una donna che era mamma di due ragazzi e di un marito ucciso, mi ha detto: adesso andate dappertutto e ditelo a tutti, solo così sarà fatta giustizia. Ditelo a tutti quello che è successo a Srebrenica, quello che è successo a Sarajevo, perché solo così sarà fatta giustizia. 8.372 le vittime dai 12 ai 76 anni, quasi tutti maschi e musulmani, eccetto un cristiano, Alexander Rudolph. Ecco, io con questo non vorrei che voi foste tristi o malinconici, per carità. Solo la menzogna è catrice di odio. La menzogna, la bugia, il negare la verità e crea odio. Cristiani e musulmani in difficile convivenza, però le differenze che nella vita comune erano scomparse, le religioni strumenti del potere. Ecco, quante domande ti facciamo, caro Suda, però, perché in fondo anch'io ho amato Sarajevo.
Buonasera a tutti, ringrazio di cuore l'Associazione Macondo di avermi invitato stasera di stare con voi. In modo particolare saluto Don Giuseppe, che ho visto stasera prima volta, nonostante che lui è stato molte volte in Bosnia ed Erzegovina, non si è mai fatto vivo da noi. Vabbè, lo perdoniamo stasera perché ormai parla lui tutto in qualche modo sul perdono. Saluto tutti voi e io direi che la conferenza più feconda è quella dove si parla insieme, non dove 5-6 parlano e altri ascoltano, come si sempre si è solito parlare nella chiesa, uno parla, tutti gli altri sono zitti, almeno è così nella chiesa cattolica. Allora io preferisco qui che questo si trasformi in un dialogo. Certo, io accetto questa proposta di dire qualcosa all'inizio, però non vorrei parlare quello che interessa a me, ma piuttosto quello che interessa a voi. Prima di tutto due battute su questo titolo di questa stasera. Abbiamo abbastanza fede per odiarci. Certamente che ho detto che questo titolo così fatto non mi piace, perché se avessimo solo un chicco di senape della fede, l'odio non ci dovrebbe essere. Ed è vero che i credenti di diverse fedi o religioni si odiano, è anche questo vero. Però mi sembra che qui bisogna distinguere bene. Secondo me ci sono diversi modi come spiegare questo fatto. E molti credono, molti dicono che la guerra in Bosnia ed Erzegovina, la guerra in ex Jugoslavia, come tante guerre nel mondo, sono state anche le guerre religiose, di religione, le guerre religiose. Però a mio avviso questo non è vero. Per esempio, se veramente le religioni potevano fare la guerra in ex Jugoslavia, se dipendeva dai capi religiosi, la nostra guerra degli anni 90 sarebbe successa negli anni 1946-47, quando le religioni veramente volevano che venisse abbattuto un regime che ci ha costato molto. Però i politici non hanno voluto, la gente non ha voluto la guerra e la guerra non è successa. E io sono testimone che i capi religiosi in Bosnia ed Erzegovina e in ex Jugoslavia non hanno voluto la guerra negli anni 90. Non l'hanno voluta. E per questo fatto non è stata la guerra religiosa, di religione. Però è vero che molto spesso fanno la guerra coloro che pensano di essere credenti, che molto spesso i sentimenti di una fede immaginata aiutano l'odio verso i diversi, ed è anche vero che molti credenti non sanno cosa credono. E io lo ripeto, non c'è gente più pericolosa di quella che si chiama i credenti che non sanno cosa credono. E purtroppo mi sembra che la maggioranza è proprio così, che non conosce le fondamenta della propria fede. E poi un passo ulteriore, quello che sappiamo non lo facciamo. E la fede non è credere, la fede è fare. Perché nessuna fede, nessuna religione dice che ci salverà quello che pensiamo, cioè che crediamo, ma quello che facciamo. In questo senso, se veramente avessimo un po' della fede, la guerra e l'odio non ci dovrebbe essere tra di loro, coloro che credono, magari in diversi modi. Ed è anche vero che secondo me, secondo la mia esperienza, i capi religiosi, nonostante tutto quello che hanno fatto del bene, secondo me non ci comportiamo come ci dice e ci comanda la nostra fede. Noi sempre o quasi sempre ci vediamo come concorrenti. Questo è sbagliato. E io in Bosnia ed Erzegovina, parlando del tutto in modo concreto, non vedo la vera e propria simpatia umana. E poi quella religiosa tra i capi religiosi. Certo, ci sono molti contatti, c'è anche un consiglio interreligioso dove fanno parte tutti i capi religiosi più grandi della Bosnia ed Erzegovina, si incontrano molto spesso, eh? Però io noto che non c'è quella base, e cioè che non ci amiamo, come se fosse la fede, la religione, un ostacolo per veramente accettarci ed amarci. E io sono convinto, se fossimo normali più di quello che siamo, oggi come oggi, dove la incredulità nel mondo è tanta da veramente mettere in pericolo l'uomo come tale, la natura umana, se che i capi religiosi, qualsiasi fede credino in Dio, dovrebbero sentirsi veramente fratelli tra di loro. E questo purtroppo non avviene. Secondo me questo è anche un segno molto negativo. Vuol dire che neppure noi capiamo bene la propria fede. E io direi, a causa della mancanza della minima fede vera, noi ci odiamo. E ci odiamo non molto bene. Però purtroppo questo, la differenza non c'è tra quelli che credono e quelli che non credono. E ci dovrebbe essere. Perché la logica pura, fondamentale, dice: se io credo che c'è un Dio personale, persona, che ha creato tutti e tutto. Vuol dire che tutti sono i frutti del suo amore. Quale padre sarebbe uno che uno ama un figlio e l'altro odia? Allora Dio ama tutti. Se Dio veramente ama tutti, chi può nel suo nome odiare quelli che credono in un altro modo in Lui? Ecco perché oggi ci vorrebbe un'alleanza tra i credenti, un'alleanza che si trasformi nella vera testimonianza. Oggi la differenza, oggi il rapporto tra i credenti di diverse religioni è veramente un scandalo. Ecco perché se crediamo non dobbiamo essere come siamo. Oggi in Bosnia ed Erzegovina, in ex Jugoslavia, purtroppo noi soffriamo anche il patrimonio della religione e delle fedi e chiese strumentalizzate. Strumentalizzate, come dicevo prima, perché molti si dichiarano come credenti e non lo sono. Perché come sarebbe spiegabile che durante il comunismo 80% si dichiarava i non credenti, 100% di tutti i politici non credenti. Caduto il comunismo, subito 90% dei credenti. Ma come si spiega? Il credente non si diventa da oggi a domani. La conversione è veramente un processo che dura la vita. Allora, prima, perché molti, perché non so, non fa più moda essere, dichiararsi come non credente. Allora, tutti credenti. E non lo sono. E quelli veramente che sono educati come credenti non hanno mai approfondito gli articoli fondamentali della propria fede. Io lo conosco, lo so molto bene, che il 90% di quelli che frequentano la Chiesa non sanno cosa è la loro fede. E poi da noi si fa pena a fare la differenza tra l'appartenenza religiosa e quella etnica. Anche quello è un disastro, perché tutti i serbi, se si professano credenti, sono ortodossi. Tutti i croati che si professano credenti sono cattolici. E tutti i bosniaci sono musulmani. Qualsiasi cosa durante la storia o recentemente che è successa negativa tra i croati e i serbi, subito si legge come se fosse successa tra i cattolici e ortodossi. Non si fa la differenza. E così, anche se e quando vuole rifare di discernere bene, la religione fa fatica. E abbiamo veramente un patrimonio molto pesante, molto difficile, però io ne sono sicuro che vale la pena andare oltre e provare a fare dal nostro paese un luogo che testimonia che la convivenza tra le religioni, etnie e culture è possibile, e non soltanto possibile, ma doverosa, perché lì si misura l'umano, lì si misura quanto veramente siamo prima di tutto uomini e poi credenti. Perché, lo ripeto, se non siamo in grado oggi di accettare l'altro, l'alterità, il mondo non ha futuro. che oggi siamo mescolati non soltanto in Bosnia ed Erzegovina, ma dappertutto, e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Penso che il futuro del mondo dipenderà dalla capacità e la disponibilità di accettare l'altro rispettandolo per quello che lui dice di essere e non per quello che io dico che lui sia. Eticamente, culturalmente e anche per quanto riguarda la fede. Io mi auguro che, nonostante tutte le ferite, nonostante un sistema politico impossibile che ci è stato imposto dopo la guerra, ingiusto, ingovernabile, impossibile, nonostante che le religioni non riescono a dare il proprio contributo come vorrebbero, io mi auguro che la Bosnia ed Erzegovina continui a vivere come un esempio che la convivenza tra i cattolici e ortodossi, cristiani e musulmani, musulmani e ebrei e tutti con coloro che dicono di essere agnostici, di non credere, io mi auguro che questo paese veramente riesca a sopravvivere. Certamente avrà un grande problema da risolvere, di trovare una cornice politica ed economica giusta per non approfondire le nostre ferite. Io mi fermo qui e poi rimango alla vostra disposizione per le domande e per il dialogo. Grazie.
Grazie, Monsignor Sudar, non so se chiamarlo Pero o Sudar, perché qual è il nome?
Pero.
Che vuol dire?
Pietro.
Pietro, oh, finalmente abbiamo Pietro. Allora, lui ha risposto a una semplice domanda, ma la situazione particolare in cui vive la Bosnia Erzegovina credo che a tutti sia chiara, però dopo cercherai di dirla un po' anche a loro, perché pensano che il trattato di Dayton sia stata una cosa buona, perché hanno smesso di dare fucilate, ma tu hai già detto che non è vero, che la situazione creata da Dayton ha dato una spinta all'incompatibilità, all'odio, alla divisione, all'incapacità. Mi parlava stasera che ci sono 172 ministri, vero?
114
ministri in un paese che ha 10 milioni di abitanti.
No, 4 milioni.
Solo? Quindi 1,5 milioni li avete fuori da emigrati?
Sì.
Scappati o fatti scappare. Quindi pensate che rasoiata questo paese ha ricevuto. E forse pensate che i contratti che internazionali vengono fatti sono fatti sulla pelle e sull'odio tra le persone. Adesso vorrei dare la parola a Michele Biava. Michele Biava è uno che ha lavorato come volontario in Bosnia e lavora ancora, ma non più che volontario non credo, era un mediatore culturale presso l'ambasciata italiana a Srebrenica, mi pare.
Adesso è complicato.
Allora cerca anche tu di dare una risposta da italiano che vive a Sarajevo, perché lui continua a vivere lì, a quella che è la domanda fondamentale che ha dato Don Pietro, o Pietro spero, cioè l'incapacità di dire io credo. Se io credo, so cosa credo, e se invece affermo di avere una fede che a un certo punto non c'è e magari è un'appartenenza religiosa, ecco, che cosa rispondi al vescovo tu?
Allora, buonasera a tutti innanzitutto e grazie a Macondo di aver organizzato questa bella serata. Fugo subito il dubbio su chi sono, giusto perché dirò delle cose su un paese e insomma vorrei che sia chiaro che non l'ho solo letto sui libri, ci ho vissuto un pochino. Io sono tornato qualche giorno fa dopo un periodo di 4 anni e 4 mesi in Bosnia, Erzegovina. Sono stato un anno e mezzo a Srebrenica, dove ho conosciuto Fulvio per la prima volta e dove ho incontrato anche Gaetano, e a lavorare all'inizio a operare come volontario dal 2004 al 2008 con un'associazione di Torino di studenti. Poi dal 2008 al 2011 ho operato come assistente, coordinatore per conto dell'Ambasciata d'Italia di Sarajevo, dell'Ufficio Cooperazione. Mi sono poi trasferito a Sarajevo e dopo un certo periodo di tempo ho realizzato che l'ambito della cooperazione non faceva per me, per lo stato delle cose. Tagli, ruberie, eccetera, e ho continuato a vivere in Bosnia e Erzegovina perché questo era, diciamo, il mio primo obiettivo, non quello di lavorarci ma quello di viverci, e per vivere tocca, ahimè, anche lavorare, e per cui mi sono occupato di fotografia, di scrittura, sono collaboratore di Osservatorio Balcani, corrispondente nel 2012 e adesso insomma abbastanza freelance, fotoreporter e tutta una serie di altri lavori che leciti, che mi hanno consentito di entrare abbastanza in profondità in quella che è la realtà, se non altro sarajevese, e a suo tempo anche di Srebrenica, che purtroppo è una città che per varie ragioni sta morendo. Chiudo perché non sono qua a raccontarvi le mie cose, ma vado al punto. È molto interessante quello che ha detto poco fa Suda, e io da persona che non frequenta molto i suoi ambienti mi trovo quasi totalmente d'accordo. L'unico punto forse su cui non mi trovo totalmente d'accordo, ma sono sicuro che in realtà siamo vicini, è sul fatto che in nessun caso nessun appartenente o rappresentante di chiese o di religioni abbia preso parte attiva al conflitto, durante il conflitto o nella situazione del dopoguerra, nel senso che le immagini di combattenti che vengono benedetti, no, da capi religiosi, piuttosto che le croci cattoliche ortodosse che sono spuntate su alcune colline, piuttosto che i mujahedin che sono arrivati durante la guerra, piuttosto che tutta una serie di altre situazioni che sono avvenute durante il conflitto o che continuano a venire dall'inizio del dopoguerra, quindi dalla firma di Dayton in poi, secondo me in qualche modo sono anche frutto di giochi e mosse che fanno anche esponenti delle gerarchie o comunque delle comunità religiose, non solo e certo non tutti. Sul fatto che la religione come tale non sia per forza il male assoluto e non sia per forza l'origine di tutto questo sono assolutamente d'accordo, così come sono assolutamente d'accordo che sul fatto che il conflitto in Bosnia e Erzegovina, come nel resto dei territori che componevano la Jugoslavia, non sia di carattere religioso e basta. Io ho fatto un ragionamento in treno venendo in qua e guardandomi intorno, e io dopo 4 anni e mezzo ho trovato parecchie novità in Italia, positive anche, prima di tutto tante persone diverse, da paesi diversi, che però rispetto a 4 anni e mezzo fa vivono, coesistono, convivono e interagiscono in un modo, a mio parere, molto più stretto rispetto a quello che era la mia idea di 4 anni e mezzo fa. C'è un punto: cos'è la religione? La religione non necessariamente è identità, però la religione può essere identità, identità individuale o identità collettiva. L'identità individuale è una necessità di cui insomma, pochi riescono a fare a meno, e spesso quando non ci sono altri elementi la si costruisce attraverso un'identità collettiva. Io sono perché appartengo al gruppo D, no? In mancanza di altre identità più forti, come quella nazionale, come quella politica, come quella di clan, come quella che vogliamo, di popolo, o prima, a seconda dell'indole anche di ognuno, ci può essere identità religiosa, che è molto diversa dalla religione. L'identità religiosa può essere, ed è stato a mio avviso negli anni 90, un ottimo strumento, un ottimo grimaldello per spezzare quella che era una struttura che ormai funzionava da decenni, che era quella jugoslava, altre identità jugoslava, identità socialista, identità antifascista, eccetera. Io ho notato una differenza netta spostandomi da Srebrenica a Sarajevo. Srebrenica è una cittadina che oggi, ahimè, conta all'incirca 1000 abitanti, tra le montagne e le colline della Bosnia orientale. Sarajevo è una città che conta oggi 300.000, forse all'incirca 400.000, perché è molto lunga, abitanti, ed è la capitale della Bosnia Erzegovina. Ho notato, Srebrenica è più campagna, Sarajevo è città, lo era anche prima, lo è tuttora, nonostante sia di piccole dimensioni. Ho notato delle differenze, sono diverse le persone con cui mi confronto, con cui vivo, però insomma, credo che non siano tipicità esclusive di Srebrenica o di Sarajevo, dove l'identità religiosa permane, meno nella città, molto di più in campagna, meno nelle giovani generazioni, molto più negli anziani, molto più nelle persone che hanno vissuto la guerra direttamente come combattenti, come vittime. L'identità, la religione come identità è presente in campagna come in città fra i giovani quando mancano altre forme identitarie. L'identità nazionale, che non necessariamente identità nazionalista, il concetto di cittadinanza, l'identificarsi come cittadino di Bosnia Erzegovina, non necessariamente vuol dire essere nazionalista. Però il dire no, io non sono cittadino di Bosnia Erzegovina, io sono serbo, croato, piuttosto che eccetera. La frustrazione che deriva dalla mancanza di identità individuale porta a un accentuare l'identità collettiva. Quando questa identità è l'identità religiosa, allora il conflitto assume caratteri religiosi, conflitto armato negli anni 90, oggi di tensione permanente. A chi fa molto comodo tutto questo? Fa molto comodo a chi ha costruito, a chi ha ereditato, ha preso in mano da chi ha scritto gli accordi di Dayton, un sistema politico estremamente macchinoso, estremamente dispersivo, come si diceva poco fa, ma estremamente funzionale al mantenimento dello status quo. Cioè, Dayton nel 1995, nel novembre, 12 novembre, se non mi sbaglio, 95, ha posto fine alle ostilità armate in Bosnia e Erzegovina. Entro il marzo del 96 le truppe si sono ritirate e si sono assestate le posizioni, diciamo, di controllo del territorio decise da Dayton. Ma dal novembre 95 o marzo 96, quando sono stati restituiti e scambiate le varie parti di territorio, a oggi, marzo 2013, non è cambiato moltissimo. Si parla di strada verso l'Europa della Bosnia Erzegovina, si parla di avvicinamento, si parla di tante cose, ma la realtà dei fatti è quella di un paese con enormi difficoltà di governo, di governabilità, con una struttura politica estremamente frammentata, con due entità che fondamentalmente vengono vissute come due stati separati dai rispettivi cittadini, più una terza entità mancata che di tanto in tanto viene tirata fuori come carta, che è l'entità della cosiddetta Herzegbosna, che andrebbe a coincidere all'incirca con quelli che erano i territori della Repubblica di Herzegbosna, cioè la parte dell'Erzegovina occidentale che all'inizio della guerra erano sotto il controllo dell'AVO e che poi sono stati integrati nel 95 sotto il territorio della federazione cosiddetta croato musulmana. Noi oggi ci preoccupiamo perché l'Italia probabilmente resterà per un certo periodo senza governo, come il Belgio. La Bosnia Erzegovina è rimasta per più di un anno senza governo, più del Belgio. Nessuno se n'è accorto a queste parti, non credo che ci siano stati particolari ci sia stato un particolare interesse. Beh, forse sarebbe stato il caso di accorgersene, perché in un paese che 15 anni fa ancora, 20 anni fa, l'anno scorso appunto è stato in qualche maniera celebrato l'anniversario dell'inizio della guerra, riempiva le prime pagine dei giornali e le prime notizie dei telegiornali per un conflitto che sicuramente è stato estremamente sanguinoso. Insomma, il fatto che a oltre 15 anni dalla firma dell'accordo cosiddetto di pace o comunque dalla tregua non ci sia ancora una situazione stabile non è un gran risultato dei vari negoziatori, delle istituzioni internazionali che hanno lavorato per la ricostruzione, eccetera. È un grande risultato, secondo me, da parte dei cittadini di qualunque etichetta decidano di definirsi, il fatto che non sia riscoppiata, il fatto che non sia successo nulla di grave dal 95 ad oggi, nonostante la macchina che è stata costruita, la macchina politica, l'apparato che è stato imposto. A me piacciono i cortocircuiti e mi piace guardare l'aspetto positivo delle società, dei posti sono già abbastanza, insomma, siamo abbastanza attorniati di negatività per dover andare a cercare ancora. Allora vi racconto solo qualche aneddoto per capire un po' che poi le categorie, le cose ogni tanto è meglio lasciarle da parte. Le avete visto anche nel filmato poco fa, si vedevano degli uomini in divisa, no? Che protestavano di fronte al Parlamento a Sarajevo. Quei signori erano ex appartenenti ai tre eserciti che si sono combattuti nella guerra 92-95, rispettivamente AVO, Armia BiH e Vojska RS. Queste persone si sono sparate per 5 anni, per 3 anni, per 2 anni, dipende da quanto, almeno 2 anni, avevano almeno 2 anni di servizio durante la guerra, se non sbaglio. E l'anno scorso si sono ritrovati tutti quanti di fronte al Parlamento per chiedere il riconoscimento delle pensioni dovute a chi abbia prestato servizio militare all'interno di uno dei tre eserciti durante la guerra e poi sia rimasto dentro l'esercito successivamente. È una cosa un po' particolare, no? Che abbiano protestato insieme, è una cosa che faceva un po' strano sentire uno dei portavoce, no? Dei leader della protesta dire sì, noi siamo qua per questo motivo, sì, lì c'è il mio collega, sì, noi nel 92 ci sparavamo contro, però adesso è a posto. Ci siamo accorti, e non oggi, non ieri, che ci hanno preso in giro e allora ci siamo cascati. Ma oggi non ci cascheremo, questo era il succo del messaggio, oggi non ci cascheremo finché non vedremo riconosciuto il nostro diritto alla pensione, in questo caso non ce ne andremo. E così è stato, hanno tentato di dividerli di nuovo sulla faglia, no, dell'identità religiosa, nazionale religiosa, e non ce l'hanno fatta. Un altro aspetto interessante è quello delle intergenerazionale. Io ho seguito, per conto di Osservatorio Balcani, le elezioni a Srebrenica dell'ottobre scorso, le elezioni municipali. Srebrenica insieme a Mostar non si sono tenute, sono state annullate, era uno dei due luoghi più contesi, più complessi. e avendoci abitato a lungo conoscevo i candidati, conoscevo le persone, conoscevo tutti, perché in un paesino di 1000 persone è chiaro che conosci il sindaco e anche il futuro e tutti gli altri, e quindi sono andato a seguirlo. E sono, ho fatto il viaggio da Sarajevo a Srebrenica con la famiglia di un ex sindaco che era lì impegnatissimo a andare a prendere vecchiette nei villaggi per portarle al seggio a votare perché mancavano voti per la sua parte, così come tutti gli altri, no? E questa figlia che studia filosofia a Sarajevo, che è tutt'altro che un'ingenua e che sa benissimo il modo di operare del padre eccetera, era lì e diceva: ma sì, ma lo so come funziona, va così, però va così, punto. Nel momento in cui toccherà a noi, no, faremo in modo diverso. E non è solo lei, insomma, girando un po' l'università, di esempi interessanti ce ne sono. Potremmo fare altri esempi, chiudo l'ultimo perché è interessante. Sarajevo, città 90% musulmana, è vero, no? 90% musulmana come identità, dopodiché non frequento nemmeno le moschee con particolare assiduità, ma non mi risulta che siano strapiene di fedeli, no? Frequento di più i bar, i locali, un po' per lavoro, un po' perché ci sono insomma, momenti particolari, è facile arrivare a informazioni, ma anche momenti interessanti. Uno di questi è stato il 7 gennaio scorso, 7 gennaio Natale ortodosso, ci troviamo in questo bar che si chiama Balkan Express, che si rifà un pochino, si rifà al 100% a quello che era la cafana, la birreria, mal tradotto comunque, di prima della guerra. E 7 gennaio, Natale ortodosso, festa religiosa, il proprietario del locale entra, accende l'albero di Natale, eccetera, va a comprare della roba, offre da mangiare, eccetera. E poi qualcuno gli chiede, dice: ma perché? Fa: no, oggi è Natale, così. Ah, Natale, ah, sì. Poi si guardano, fanno i conti, non c'è neanche un ortodosso. Però per lui era normale questa cosa, non era costruita perché ce l'ho io, perché assolutamente non ero né in veste di giornalista, né ero assolutamente in veste di ospite, anzi già appoggiato al bancone da ore, e né per compiacere nessuno, era semplicemente un discorso di abitudine. Una buona abitudine, una bella abitudine dello spirito sarajevese o dello spirito bosniaco-erzegovese o dello spirito jugoslavo in qualche senso, soprattutto cittadino, che è sopravvissuto nonostante tutto e che sopravvive e si trasmette in qualche maniera alle giovani generazioni. Questo, quindi la risposta è... Non confondiamo la religione con l'identità, non necessariamente. Io, da persona che si pone più domande che certezze, sono d'accordo con separare il discorso nazionalista identitario da quello religioso, almeno sulla carta. Poi l'uso che le persone fanno della religione è tutto un altro paio di maniche.
Grazie. Come
solito.
Si sente?
Sì.
Ah, ecco, ottimo. Allora, ringrazio Michele della sua testimonianza, perché qui siamo testimonianza, perché se trovate qualcuno che ha le idee chiare sulla Bosnia Erzegovina vi sta imbrogliando, perché la situazione è veramente faticosa e difficile. Allora adesso diamo la parola a Fulvio, ma prima mi pare che c'è Fulvio. Io l'ho incontrato facendo formazione sindacale, è un ragazzo, allora era un poco più di ragazzo perché adesso non è molto vecchio, però
è andata la quaglia, si diceva.
Però essendo bergamasco mi infondeva timore, perché sapete che i bergamaschi sono duri, decisi, lavoratori e poi testardi, che non vi dico, era di una flessibilità straordinaria nel suo spirito, nell'accoglienza. Tanto è vero che è antidogmatico, anti tutto ciò che viene imposto, e a un certo punto prende l'incarico della formazione. E la formazione, sapete, molto autocentrata in sindacato, molto, come nella Chiesa anche. Io sono, ho l'esperienza sia sindacale che anche ecclesiastica. È molto autocentrata, cioè rivolta alla persona, all'individuo, più che al luogo e ai rapporti tra le persone dentro il luogo. E vedo che parte. A un certo momento scoppia la guerra in Bosnia, lui ci va perché è un generoso, ma molto generoso, come i bergamaschi lo sono, nonostante tutti i difetti sono molto generosi. Lui è della Val Brembana, se volete sapere la valle, è una valle chiusa, quindi una valle di gente pure lui è così, e dice: Stopiglia, dato che Macondo è per il dialogo e qua dobbiamo fare un campo scuola e mettere insieme serbi, bosniaci, musulmani, ortodossi e italiani assieme. Madonna, che razza di impresa, senza sapere la lingua. E lui decide che la lingua sia la musica, capite? È proprio uno che è dotato di
formazione,
formatore, o è un acuto osservatore, uno che non segue modelli ma osserva la vita, la realtà, se no non fa formazione, insegna. E ora abbiamo dato l'adesione come Macondo e ci ha portato tramite il sindacato a fare quello che dopo lui vi dirà. Ma soprattutto è stato cacciato via dal sindacato, meglio, lui è venuto via nel momento in cui questo modo di porsi dentro la società attuale l'ha ridotto a essere o pedina oppure continui a essere te stesso, e lui ha scelto di essere se stesso, licenziandosi a 50 anni e restando senza lavoro. Allora, adesso a te ti do la parola e racconta quello che vuoi, quello che ti pare, perché hai capito già che Macondo ti fa dire e con raccontare. Poi tieni conto anche delle domande che ha fatto lui, perché so che con la religione, nonostante il tuo bergamasco, essere bergamaschi vuol dire essere cattolici, ma tridentini proprio, di quelli di una grossa fedeltà alla Chiesa. Allora, poi dai la parola. Grazie.
Allora, grazie a Beppe. Grazie a Beppe per non avermi dato il compito di parlare di religione, prima di tutto. Perché se c'è una cosa che non vorrei fare, anzi mi ricordo che un anno ho chiesto a Beppe, bisognerebbe fare il proposito, almeno per un anno io non parlo mai di Dio. Sarebbe una grande storia. Nel senso di lasciare il posto alla voce degli uomini più che a quella delle religioni. In realtà, come diceva Beppe, la mia prima esperienza in Bosnia è nel 96, prima nel 95 e poi nel 96, e se c'è una cosa che riusciva evidente in Bosnia era il fatto che fosse calpestato l'uomo, al di là della religione e dell'appartenenza. In quel periodo, mi ricordo quando sono arrivato la prima volta a Sarajevo, dopo aver superato il checkpoint, grandi difficoltà ad arrivare, non c'era da mangiare, eccetera, eccetera, mi ricordo l'immagine della biblioteca di Sarajevo distrutta, dove si poteva ancora entrare, a differenza di oggi. Tenete conto che è ancora lì, imbacucata, non è che è stato fatto granché, ha messo il tetto, ma non l'hanno riabilitata, quindi un luogo di cultura demolito, distrutto completamente. Lì davvero c'era l'impressione che l'unica voce ad essere stata demolita, ad essere stata umiliata, era quella dell'uomo, sicuramente. Non mi sono posto tanto il problema della religione in quel momento, ma il sentimento che era prevalso in quel momento era l'indignazione del cittadino europeo, cosciente di essere lì a rappresentare qualcuno che non aveva fatto abbastanza perché questo non accadesse. E questo me lo sono portato a casa. Mi ricordo che io ero sposato da più o meno 15 anni al tempo, e mai cercato figli. L'unica cosa che ho potuto fare in quel momento è chiedere a mia moglie di rendersi disponibile a correre il rischio che arrivasse un figlio, l'unico gesto d'umanità che poteva rimanere dopo un'esperienza di quel tipo. Quindi assolutamente nulla di religioso, se non la voce dell'uomo calpestato col permesso dell'Europa. Io ero venuto via con quella certezza, l'Europa ha consentito questo. Sono passati degli anni, circa 10 anni dopo avevo iniziato il percorso in Bosnia di formazione sindacale. Siamo partiti da un paesino vicino a Sarajevo, in realtà vicino a Zenica, siamo poi passati a Tuzla per arrivare a Srebrenica. Allora, i dubbi che avevo sulla Bosnia e sul fatto di essere un cittadino europeo che non aveva il diritto di essere lì a rappresentare quello che rappresentavo, sono stati tutti fugati dall'incontro con Srebrenica. Allora, Srebrenica qualcuno ha permesso, qualcuno, sto parlando dell'Europa, non ha fatto nulla in quel momento l'Europa perché non accadesse quello che è accaduto. Bastava mandare 2 aerei probabilmente quando Mladic entrava a Srebrenica per fermarlo. Non è stato fatto nulla. Non si è voluto far nulla. Forse era conveniente non far nulla. Allora, lì circa 10.000 maschi musulmani disarmati sono stati ammazzati e una cosa è stata permessa. In quel periodo c'erano i caschi blu olandesi, a Srebrenica, tenete conto che Srebrenica era un'enclave musulmana protetta dall'ONU proprio perché era un'enclave musulmana in terra serba, nella Repubblica Srpska. Era chiaro che lì di musulmani non se ne sarebbe salvato nemmeno uno, quindi l'ONU decide di mettere a protezione dell'area i caschi blu. Questa protezione viene fatta per alcuni anni, tanto è vero che i musulmani dei dintorni vanno tutti a evitare Srebrenica per essere protetti, e qui il grande inganno: quelli che sono andati lì per essere protetti nello stesso modo sono stati traditi da quelli che li proteggevano e sono stati tutti ammazzati. Le donne sono state mandate a Tuzla con Mladic che prometteva nei filmati che non sarebbe stato tolto un capello a nessuno, e gli uomini sono stati tutti ammazzati. Allora, a me sembra che lì ci fosse un grande Dio che comandava tutto, ma non era un Dio religioso, erano i soldi, il potere politico e il potere. A chi conveniva questa cosa? Certo che sono stati ammazzati tutti i musulmani in quel caso, come in altri casi sono stati ammazzati i croati, in altri casi ancora sono stati ammazzati i serbi. Ma l'impressione grande è che la Bosnia in quel momento, in quegli anni, come oggi, ma come oggi l'Italia, forse come oggi l'Europa, dicesse di sì, si inchinasse all'unico vero Dio, che è il mercato del potere e il potere economico. Sicuramente qualcosa è successo, tenete conto che Sarajevo in quel periodo era sulle TV di tutto il mondo perché era assediata da 3 anni e nessuno riusciva a far niente. Finito l'assedio di Sarajevo, chissà come mai viene consegnata, ci sono questi dubbi, è inutile che non ne parliamo, viene consegnata a Srebrenica. Sì, viene consegnata a Srebrenica all'esercito serbo entra e fa la strage di Srebrenica. Sono domande che rimangono aperte. Tenete conto che sono stati fatti processi a riguardo, sono state raggiunte delle soluzioni. La soluzione del processo dell'AIA è che Srebrenica è il primo genocidio dopo la seconda guerra mondiale, ma non ci sono responsabili veri, per cui i familiari delle vittime, col cavolo che chiedono la pensione, non hanno neanche riconoscimento di quello che è successo. Non ci sono responsabili, chissà come mai. Allora, questo l'Europa lo accetta. Io come cittadino europeo non ero triste, ero assolutamente indignato. L'unico sentimento che prevaleva in me in quel momento era di essere un cittadino libero di scegliere la propria religione. Infatti io, dopo l'esperienza di Srebrenica, ho scelto di non avere nessuna religione. Ho fatto apostasia, non sono più cattolico oggi. Quindi libero di fare tutte le scelte che volevo, ma non libero di avere la dignità di rappresentare un insieme di paesi civili che avessero come obiettivo il rispetto dell'uomo. Lì non c'è stato. E questo è quello che io mi sono portato a casa dalla Bosnia, che ho tuttora come sentimento chiarissimo da questo punto di vista. Questa Europa democratica, l'Europa civile, come mai ha questi scheletri enormi nell'armadio e quando se ne parla nessuno trova delle soluzioni, delle domande, delle risposte, e si trovano le scuse, io le chiamo scuse, del conflitto religioso? Io non credo che sia un conflitto religioso quello bosniaco. Sicuramente è chiaro che quando, se io sono cattolico, se sono musulmano e il mio vicino serbo mi ammazza, mi violenta la figlia, è chiaro che sono contro i serbi, per forza, perché l'umanità grida vendetta in questo modo. Ma io capisco questa, cioè, se adesso toccassero mio figlio e me la violentassero e me la ammazzassero, anche se non sono religioso, caspita, se sono diverso da quello che ha ammazzato mia figlia, che sono altro da quello che ha ammazzato mia figlia, e come? Quindi ho l'impressione, poi studiando la cosa si scopre come l'informazione prima della guerra fosse governata in modo tale da costruire le diversità fra le etnie e le religioni. Succedeva un incidente, un uomo rimaneva investito, non era un uomo, un cittadino che sarebbe investito, era un servo investito da un musulmano. Beh, è chiaro che quando le cose si leggono così cambiano, piano piano cambiano, poi quando vengono i fatti reali, le violenze, immaginatevi cosa succede. In ogni caso, mi sembra che anche oggi, come cittadini europei, stiamo molto a guardare. Noi abbiamo attivato dei progetti di aiuto, anzi a Srebrenica penso che sia il luogo dove siano stati fatti più progetti in assoluto, e dove più progetti in assoluto sono falliti, mi sembra di capire, Michele, correggimi se racconto delle cretinate. Quindi percorsi di aiuto, progetti di formazione, progetti di sostegno alle donne musulmane di Srebrenica. Beh, anche qui è il dio denaro che gestisce poi la fine dei progetti. È arrivata la crisi, della Bosnia non gliene frega niente a nessuno, parliamoci chiaro. Nel sindacato stesso, dove c'erano percorsi di adozione a distanza di 25 ragazzi, quindi non di granché, 350 euro all'anno, nessuno ha più sborsato una lira, perché c'è la crisi. Le banche stesse, va un progetto fra le università di Sarajevo, l'università di Bergamo, la banca a carico doveva pagare, ma non ci sono più i soldi, non si sa chi sostenere, comunque si sa che non ci sono i soldi. Allora io sono convinto, scusate la provocazione, che l'unico grande vero Dio a cui tutti rendono grazia sia solo uno, ed è sono i soldi. Scusate la provocazione, io l'ho messo proprio seriamente così.
Grazie
Fulvio. Ecco, se vuoi rispondere già, perché vogliono sentire te, sai, mica vogliono sentire me e gli altri, e quindi cercare anche di fare, perché questo che si dice qui da noi, che lì c'era già un certo dialogo tra religione musulmana, ortodossi, cattolici, ebrei, da tanti anni, oggi tu mi hai tolto il velo e mi hai detto che non è vero che c'era questo, ma è stato con l'avvento dell'impero d'Austria che è cominciato questa parte di accettarsi, di accogliersi tra diversi, no? A Sarajevo, perché è una cosa bellissima andare a Sarajevo, nel giro di 300-400 metri trovate la moschea, la sinagoga, la cattedrale cattolica e la cattedrale ortodossa, e quindi il centro, il tempio fisico e simbolico di una religione, una attaccata all'altra, quindi è una cosa meravigliosa. E lui mi dice che il popolo slavo, i popoli insomma che hanno costruito la Jugoslavia, non era così chiaro nell'accettazione dell'altro come io o altri vedevamo questa unità interna alla città di Sarajevo.
Ma certo, qui ci sarebbe da rispondere tante domande o tanti spunti che sono stati dati, e mi sembra che anche questa conferenza è intitolata "Com'è da troppo importanza alla religione in una situazione, direi, europea, ma specialmente la nostra, dove la religione del fatto non ha questo peso, non ha questa importanza. Io non posso affermare che la religione non aveva niente a che fare con la guerra, ma dicevo che i capi religiosi, se potevano decidere loro, non potevano decidere né se ci sarà o non ci sarebbe stata la guerra, perché loro non erano stati considerati. Certo, quando è scoppiata, quando hanno cominciato, ognuno ha cercato di tirare da parte sua, di mobilizzare e così via, di dire: i musulmani, i turchi ci hanno fatto nel nome della loro religione 400 anni del male, adesso tocca a noi a rispondere. Però questo non aveva niente a che fare con la vera religione, con la vera fede. Questo vorrei sottolineare veramente e dire che nel mondo dall'inizio fino ad oggi sono stati pochissimi quelli che veramente hanno creduto in Dio. Perché credere in Dio vuol dire farsi influire la propria vita da certi valori fondamentali. E noi che ci consideriamo come credenti, ma quanto teniamo conto della vita quotidiana di questi valori della nostra fede? Pochissimo. Ecco perché tanto male nel mondo. Però la convivenza in Bosnia ed Erzegovina era un dato di fatto. Però io non sono sicuro se è mai stata accettata coscientemente come una decisione. Penso di no. E questo è il pericolo. E penso che tramite, per mezzo della scuola, le nuove generazioni dovrebbero essere educate a vedere le differenze come un arricchimento, come qualcosa positivo e non come qualcosa che si deve tollerare. In questo senso, nella nostra storia, purtroppo, forse solo quei pochi decenni dell'impero austro-ungarico dove in qualche modo ognuno poteva senza paura esprimersi per quello che è. Sempre in altri periodi era qualcosa imposto, tollerato, subito. Ecco perché era facile in una guerra giocare gli uni contro gli altri. Ecco perché molti si hanno scandalizzato. Come mai voi che avete vissuto così nella convivenza, eravate così d'accordo, come mai? Perché così improvviso? Non è improvviso, purtroppo. Ecco perché pensavo che bisogna cominciare dalla scuola. Però da una scuola dove non si dice l'identità non è importante. Purtroppo l'identità è importante. Anche in Europa. E lo vediamo in questi giorni. Se uno venisse a domani in Europa a dire da oggi siamo tutti europei, non ci sono italiani, non ci sono tedeschi, non ci sono inglesi, francesi, l'Europa sparirebbe molto presto. Perché specialmente da noi, dove l'identità è stata sempre negata, e noi siamo tutti come bambini. Ai bambini se proibisci qualcosa loro esistono. E questo anche quando si tratta dell'identità. Io lo so che molti stranieri dicono: ma come mai tu sei croato e vivi in Bosnia ed Erzegovina? O quel serbo e vive in Bosnia? Ma come è serbo? Per loro questo non è accettabile. Noi siamo, non possiamo essere i veri cittadini della Bosnia ed Erzegovina perché ci chiamiamo croati, serbi o bosniaci. Perché non siamo tutti bosniaci? Forse sarebbe più semplice, però non lo siamo. E la gente non lo vuole. Però il problema è che una parte nega, come è stato nel comunismo, siamo stati tutti jugoslavi, e per gli stranieri andare benissimo, però all'improvviso nessuno voleva essere più jugoslavo, nessuno. tutte le cose imposte non riescono a sopravvivere a lungo. Però se noi veramente oggi cercassimo di riconoscersi come siamo e di cogliere queste differenze come qualcosa positivo, se io voglio essere ciò che sono, allora devo sapere che anche quell'altro ha diritto di essere quello che è, e accettarsi, e poi questo mettere come ricchezze nella collaborazione. Penso che questo è l'unico modo, e lì la religione, sottolineo di nuovo, dovrebbe giocare un ruolo del tutto positivo. Anche la religione è un fatto umano, cioè da quando sappiamo che c'è l'uomo, lui, nonostante di non sapere come, perché sempre cercava una divinità. Noi possiamo pensare quello che vogliamo, però questo è il fatto della storia umana. Non sappiamo bene, non crediamo bene, però vogliamo e abbiamo bisogno di credere qualcosa. Certo, noi possiamo dire la colpa della Chiesa, delle strutture di qua e là, però anche lì sono solo gli uomini come noi, peccatori, debili, che non riescono a vivere quello che vorrebbero. Questo è, secondo me, il peso della esistenza umana. Non riusciamo a vivere i nostri ideali. E l'ideale più grande anche per Dio è l'uomo. E lì è l'enigma. Lì è la difficoltà. E capisco perfettamente che uno può essere scandalizzato venendo in Bosnia ed Erzegovina e vedendo tutto quello che è successo. Però io vi assicuro, nelle condizioni come sono state le nostre, nessun popolo, nessuna gente altrove in Europa non si avrebbe comportato molto meglio. E perché? Questa è la grande domanda, a cui mi sembra non può la risposta dare nessuno al posto dell'altro. Ma la cosa più peggiore è dare la colpa all'altro, invece di prendere la propria responsabilità. E questo manca a noi in Bosnia ed Erzegovina da tutte le parti.
E ti voglio fare un'altra domanda, perché noi siamo venuti qui anche per capire quale ricaduta può avere oggi in Europa o nel mondo quella che io chiamo la parabola, quella che è successa.
La metafora dei Balcani.
Ma tu che stai?
Ha finito la batteria.
Ecco. Non abbiate paura che si finisse tra poco, non siamo così masochisti. Allora, io penso che sia la voce di Michele, sia quella di Fulvio, anche di noi che abbiamo cercato di andare nei Balcani per capirci qualcosa ci ha spinto. E quindi abbiamo capito che prima di qualcos'altro c'è il collasso del globale, l'implosione del locale, il collasso di quello che diceva il Dio Fulvio, il Dio denaro. Il pensiero unico è attaccato solo al denaro, e quindi adesso dal pensiero unico siamo arrivati al potere unico del denaro.
e che quindi questi poveri utili idioti che sono i volontari, oppure quelli che pensano di trovare nel legame, nel dialogo con altri popoli, una possibilità di uscire dal gioco, ecco che allora vengono chiamati idioti. Allora, il mondo, lo stesso gioco che secondo me è successo tra il Danubio e il Mediterraneo, è una metafora della polveriera mondiale. Quindi hai ragione tu quando dici che se succedeva tra Italia e Francia, tra Italia e Germania, la cosa era identica, poteva venire la stessa crudeltà e lo stesso battere. Perché? Perché la società dell'individualismo compiuto e della solitudine blindata e del capitalismo personale, la strada di una ricostruzione o viene dal basso oppure non viene. E non c'è, quindi non c'è soluzione. Ecco, questa è la domanda che adesso te ne fa un'altra Gaetano, che era preparata anche lui.
Non so se Michele ha delle domande. Comunque, la prima impressione, no, di una situazione ferma in Bosnia, cioè questi due stati che praticamente sono una grande struttura burocratica. Prima cosa. La seconda cosa della conversazione di oggi, tu dicevi, voi Unione Europea pensate di essere l'Europa, ma non siete l'Europa, siete una piccola Europa. E facevi la critica dicendo, se non tenete conto della grande Europa, quindi la Russia, i Balcani, eccetera, praticamente non veniamo fuori da questa crisi, perché la crisi viene retta da un potere superiore che sono in questo caso gli Stati Uniti, poi sarà la Cina, poi saranno gli stati emergenti. Ecco, io volevo che tu riprendessi questo discorso, cioè la Bosnia è vero, è ferma, ma è ferma non perché c'è soltanto questo discorso, diciamo, di questi due stati fraginosi, ma anche perché l'Europa è ferma ed è attento soltanto all'aspetto economico, perché quando parliamo di Unione Europea parliamo di una struttura economica, tant'è vero che voi non entrate perché dice sono dei miserabili oppure perché non sono ancora pronti. E qui vorrei che tu riprendessi, mi sembra che questo sia un discorso ricco di spunti per noi e per voi, anche perché, diciamo, se no questa conversazione rimane una conversazione di informazione esterna, dobbiamo entrare in rapporto. Grazie.
Io volevo anche che il pubblico avesse l'occasione di porre qualche domanda, però certamente io sono del parere che l'Europa non può essere ridotta all'Unione Europea, perché questo sarebbe impoverire l'Europa come tale. L'Europa è più grande, è più ricca spiritualmente, ma anche economicamente. In questo senso penso che la Russia non può essere considerata fuori Europa. È certo che la comunità europea, Unione Europea, ha posto delle regole che devono essere osservate, riempite, le leggi e così via. Questo tutto penso che è fatto bene. Però con queste regole che riguardano l'amministrazione e altre cose, l'Europa impone anche certi valori che non so a che cosa ci portano, dove ci portano. E non sono sicuro che questi valori veramente serviranno e servono al futuro migliore dell'uomo come tale, non considerando nessun valori di nessun tipo della religione, ma la natura dell'uomo mi sembra che lì viene assai compromessa. Penso che l'Europa dove abbiamo voci, dell'Europa occidentale, orientale, dell'Europa di sud e nord, dovrebbero essere un po' coordinate meglio che fino adesso. In questo senso io penso che l'Europa non poteva far niente di più di quello che ha fatto nel conflitto nella ex Jugoslavia, perché l'Europa non ha fatto niente perché non voleva fare, ma l'Europa non ha fatto niente perché non poteva farlo. Non poteva mettersi d'accordo se fare qualcosa e poi che cosa fare. E quando si è fatto qualcosa, quando gli Stati Uniti hanno visto il loro interesse, e cioè di strappare via dalla Serbia a Kosovo perché gli serve, ma poi hanno fatto un danno in più creando un nuovo Kosovo in Bosnia ed Erzegovina, cioè creando la Repubblica Serba, dividendo la Bosnia ed Erzegovina che era già indebolita, era già sulle ginocchia, e renderla ingovernabile per sempre. I nostri politici veramente non sono ad altezza, questo è chiaro. Però anche se fossero molto capaci, se avessero buona volontà, con questa soluzione politica imposta non sarebbero in grado di far niente, perché non si può governare due paesi come un paese, specialmente due paesi, due stati che sono creati sopra un crimine di guerra. Allora noi portiamo avanti un peso politico, ma anche un peso morale, che non ci permette di veramente uscire da questo circolo vizioso, e noi non saremo mai in grado di riempire, realizzare nemmeno 50% delle richieste che la Unione Europea chiede per entrarci dentro. Ecco perché noi siamo l'unico paese dell'ex Jugoslavia, dei Balcani, che sta fermo. Tutti gli altri vanno avanti in questo processo di integrazione, solo noi, perché non ci possiamo mettere d'accordo su nessun fatto, su nessuna richiesta della comunità europea. Perché? Perché la nostra Costituzione non lo permette. Ogni politico che tiene conto della nostra Costituzione, che non c'è, la nostra Costituzione non è tradotta né in croato, né in serbo, né in bosniaco, c'è solo in inglese e non si sa dove è l'originale. Veramente sembra comico, però è tragico. E ogni politico, ognuno politico che ha messo, detto sotto punto di interrogazione, è stato eliminato dalla sua posizione, con la proibizione di mai candidarsi a nessun incarico statale. Allora noi in questo senso viviamo nei tempi dei Romani, quando si mandava all'esilio. Questa è la democrazia importata dagli Stati Uniti. E l'Europa non ha coraggio di dire una mezza parola. Questa è la situazione reale. In questo senso è veramente difficile a sperare, però senza sperare non si può vivere. Ecco, in questo senso io penso che, ripeto di nuovo, se c'è qualcuno di poter dire una parola della speranza alla nostra gente, nonostante tutto, sarebbero quelli che rappresentano la religione. Perché la religione in sé dà dei motivi che vanno oltre. Ma quale valore io posso portare a un uomo che ha perso tutto durante la guerra, è stato espulso via, per dirgli tu devi perdonare, tu devi riconciliarti? A che motivo? Se consideriamo solo la realtà, diciamo, terrena. Io lo so che è molto difficile credere, però è impossibile vivere senza la fede, è impossibile. Perché se non c'è veramente nessun valore che va oltre la vita umana, che valore ha la vita umana? Ecco perché dico, l'uomo più pericoloso per l'altro è colui che dice di credere però non sa cosa crede, perché lui è capace nel nome di qualcosa di fare le cose più orribili di quello che non crede.
Qualche domanda da voi, perché sennò Piero non va a casa, eh. Qualcuno? Paolo, tu che ami tanto la Bologna, dai, una ragazza. Ti chiami?
No. Ok, Francesca. E durante il video che abbiamo visto all'inizio, mi aveva molto colpito.
Ti hanno attaccato.
Così si sente?
Ok. Vicino alla
bocca. Così? Ok. È un'affermazione che aveva fatto, che ha detto che a volte lei rimpiange i tempi della guerra per le relazioni, per la forza delle relazioni che c'erano fra le persone. È una cosa che mi aveva molto colpito. E se lei potesse un po' spiegarcene meglio, approfondire, credo sarebbe interessante. Grazie.
Ma si è verificato, io sono stato quasi tutto il periodo della guerra a Sarajevo, ero rettore del seminario, i seminaristi sono andati via prima della guerra, non potevano rientrare a Sarajevo, li abbiamo radunati in un altro posto in Croazia e il seminario è stato trasformato in un rifugio dei profughi, dove vivevamo veramente tutti insieme, maggioranza la musulmani e una parte dei croati, ma anche dei serbi. Non soltanto in quell'ambiente lì, ma in tutta la Sarajevo. Io ho sperimentato una certa solidarietà, una certa umanità tra la gente, che non ho mai più sperimentato dopo la guerra, perché eravamo tutti nel pericolo. Forse quello ci ha spinto. Ognuno di noi doveva andare a dormire sera senza sapere se domani si sveglierà vivo o no. Era veramente perché la guerra di oggi è così che uno non si può nascondere, non può dire qui c'è un muro e io sono sicuro, no, non è sicuro, perché oggi le schegge che entrano da una bomba sono in grado di arrivare dappertutto, ci sono dei piccoli pezzi che hanno ferito 5-6 persone, un unico pezzo. Allora vivere con questa coscienza, la mia vita non è niente più, ha anche fatto esplodere una bontà, una umanità tra la gente. Ecco, grazie a questo la guerra non ha vinto, ha seminato 100.000 morti, ha seminato tanto orrore, tanto male, però ha provocato più, ancora più del bene. Se no non si sopravviveva. Solo che di questo non si parla. Per esempio, a me mi è successo tantissime volte di sbagliare, perché i telefoni funzionavano un giorno, una settimana no, di sbagliare il numero. La risposta d'altra parte della gente che non sapeva chi chiama era così umana. E io sono stato sempre colpito da questo. E questo non c'è più. Ecco perché dicevo, mi dispiace delle volte, perché è finita la guerra, perché mi sembra che è finita anche questa umanità nei cuori di molta gente, anche forse perché siamo stati troppo delusi dalla pace. Perché durante la guerra uno dice, vabbè, guerra è un male, un male più negativo, però finirà. Quando finirà la guerra sarà tutto normale. La guerra finita, niente è normale. Questa è la nostra tragedia. Perché? Perché non è stato evidenziato, non è successo quello che è successo dopo ogni guerra normale, diciamo, che è stata una ripresa, una esplosione della volontà di costruire, di riprendere. Perché? Perché da noi non ci sono né vinti né vincitori, non ci sono di quelli che colpevoli di quelli che hanno meritato qualcosa. Questo è il peso. Direi delle volte mi sembra più pesante che la guerra stessa. Perché la guerra ha portato e ha mandato dalla vita 100.000 persone. La guerra ha ucciso e sta uccidendo 4 milioni. Perché gli toglie la speranza. E 70% dei nostri giovani vuole andare ad ogni costo via, perché non vede il futuro. E non scappa da perché ci sono le condizioni economiche come ci sono. Ma scappa dalle ragioni perché l'economia è così. Questo è il problema nostro e non si vede come risolverlo.
Un'altra?
Vorrei agganciarmi, intanto buonasera, ciao. Vorrei agganciarmi a questo ultimo pensiero che tu avevi fatto, e cioè la guerra è una realtà che è anche un'industria. Allora, io sulla lettura che fai, Fulvio, devo dirti che io non giustifico e non tolgo la responsabilità a chi ha agito, a chi ha deciso e chi ha fatto là dentro, Vukovar, Sarajevo, Srebrenica, non tolgo la responsabilità, ce l'hanno tutta quella responsabilità. Io non trovo in giro popoli che sono farina a far ostie. Voglio dire, io non giustifico mica che Mladic ha dato quel tipo di ordine e ha fatto quel tipo di... Non giustifico mica il fatto che lo stupro è stato usato come arma da guerra. Allora, questa responsabilità non ce l'ha mica l'Europa, ce l'hanno loro. Allora bisogna essere chiari su questo, perché sennò diventa un senso di colpa generalizzato, ma non facciamo niente. Invece io insisterei molto di più su due punti, perché per noi Sarajevo immediatamente è stato lo shock, ma dopo Sarajevo ha messo in moto in Italia un movimento di volontari, di pacifisti, di amministrazioni che hanno accolto i profughi e hanno lavorato, di attività che sono state messe dentro, che secondo me un movimento così come durante la guerra, subito dopo la guerra di Sarajevo, in Italia non c'è mai stato un movimento di solidarietà così, così forte e così deciso, perché non siamo andati dentro per fare solidarietà e portare viveri, siamo andati dentro disarmati ma per fermare la guerra. E abbiamo scosso da questo punto di vista il Ministero degli Esteri e anche parte dell'Europa, da questo punto di vista. Allora, queste cose io le vedo positivamente, non le vedo solo negativamente. L'altro elemento però è che la guerra è un'industria. La domanda: quanti sono i cristiani, quanti sono i musulmani, quanti sono gli uomini anche non credenti che credono che alla fine a una violenza si risponde con un'altra violenza perché non c'è alternativa? La domanda che abbiamo allora è su quale Dio in cui crediamo, primo, secondo, ma per noi, dico per noi anche qui, con gli immigrati, con i sinti, con i rom, con tutta la gente che rifiutiamo, per noi la relazione viene prima o viene dopo l'identità che abbiamo? Questa è la domanda che abbiamo tutti, a tutti i livelli, anche qui in Italia in questo momento, perché siamo in una fase di crisi così violenta che può esplodere a qualche livello ormai. La domanda è proprio lì, ma noi crediamo che la relazione viene prima, perché a questo punto, vedi la Mantovani, vedi gli altri, la relazione parte dalla roccia fino alla coscienza della persona, la relazione. E per noi cristiani, noi crediamo che Dio sia Padre, Figlio e Spirito Santo, sia relazione. La mia vita, prima di essere mia, è relazione di altri. Allora, se riusciamo a capire questo, forse cambiamo l'idea di Dio, che non è più ideologica, non è più un Dio singolo per conto suo, è un Dio astratto, è un Dio, e cambiamo anche l'idea dell'uomo, dove la convivenza fa parte di quella relazione sempre da aggiustare, che non siamo mai a posto, ma fa parte di quella relazione che mi trovo dovunque, in America Latina, come in Africa, come in Bosnia, come nel resto dell'Europa orientale, come in Italia. Il problema si pone ogni giorno tutti quanti. Allora a questo livello qua forse troviamo, possiamo trovare un minimo di sintesi, ma anche allora un punto di partenza, di solidarietà anche con la Bosnia, dove tutto quello che viene fatto rompendo gli schemi fissi che hanno diventa, come dire, diventa seme, diventa qualche cosa che serve, ma a partire da un impegno contro l'industria, la struttura della guerra, che non esiste assolutamente né fra la gente né fra i politici. Ditemi se in Italia abbiamo toccato le spese militari.
Ma certo che Don Albino ha toccato proprio, direi, il nucleo di questa conferenza, di questo incontro, la relazione. Certo che la domanda fondamentale: come io mi relaziono con l'altro, come lo tratto, chi è lui per me? E anche noi ci definiamo come persone in relazione con l'altro. In questo senso, questo sicuramente è assai negativo nella mentalità dell'uomo di oggi, ma è stato sempre un po' così. Io penso che ogni uomo, ogni nazione, ogni Stato deve scoprire il valore fondamentale nell'uomo, nell'altro, per poter cambiare la relazione nei suoi confronti. Questo, se non facciamo questo, non vedo come uscire dal circolo della violenza, della intolleranza e poi della prepotenza. E poi di una mentalità del tutto negativa, cioè di credere che avere ha precedenza davanti all'essere. La domanda fondamentale che da 200 anni sempre circola nei pensieri dei filosofi, dei sociologi, però non riusciamo a capire. Secondo me questa domanda in modo positivo l'ha data, risposta ha dato Gesù Cristo, che è morto per gli altri, perché ha voluto, non è stato costretto. E questa è la redenzione dell'uomo. Però per crederci bisogna farlo, se no la fede non è niente, è solo una scusa, una strumentalizzazione, come la religione ogni tanto si è dimostrata nelle crisi più grandi dell'umanità. Ma altrettanto l'umanità è uscita da sue crisi credendo in Dio. Non vedo l'altra possibilità né per la Bosnia, e io devo sempre professare la mia convinzione. Per me un musulmano che crede sinceramente è veramente mio fratello nella fede. E non lo disprezzo, non sento, e io non sento nessun peso di vivere in una città dove il 90% ufficialmente sono musulmani, dove da tutte le parti si sente muezzin. Per me questo è un segno che c'è la speranza. Se veramente i musulmani di Sarajevo, come in tutto il mondo, credino come dovrebbero, come noi cristiani, il mondo sicuramente sarebbe più bello, sarebbe più facile vivere le relazioni umane. Io mi auguro proprio questo.
Grazie. Straordinaria creatura questo nostro vero Sudan. Veramente grande, è uno che pensa veramente con gli altri e non per gli altri. Quindi ti ringrazio della fatica. Sapete che è partito stamattina alle 5 da Sarajevo, è arrivato qui alle 3, domani mattina parte alle 8 e arriverà domani sera a Sarajevo. Senza autista, un uomo quindi che si dà alla vita e si dà a questo incontro. Quindi non so come ringraziarti del dono che ci hai fatto. Adesso ti prometto che quando vengo a Sarajevo, prima tappa, dopo l'aeroporto, sei tu. Io non vado in macchina tutto quello lì perché sono vecchio, ma verrò a trovarti. Ma soprattutto, ecco, una cosa, che anche la Bosnia è cambiata. L'Europa non è vista bene dopo 15 anni, è vista molto peggio lì, almeno a me dà l'impressione. La gente è molto stanca di questa situazione, e quindi oltre che stanca loro, siamo stanchi anche noi. In questi 15 anni quindi è cambiato e sono caduti talmente in basso noi tutti, che se qualcuno vuole resistere e difendendo i deboli, viene subito schedato come uno che resiste al cambiamento. Vi siete accorti che perfino la voce resistenza è diventata una parola reazionaria? Vi siete accorti? Oh, ma cosa guardate? Secondo voi, perché Berlusconi non vuol fare la festa della resistenza? Perché è una parola reazionaria, vecchia. Non vi siete accorti? E quindi
la sua debolezza, cioè non la debolezza in senso di scelta, ma l'essere debole lo fa forte nel momento in cui lui, accettando la sua fragilità, diventa capace di entrare in rapporto col musulmano oppure con l'ebreo che ha in vicino di casa, altrimenti se fosse forte non lo farebbe. Ecco, ora questo ti ringrazio della testimonianza. La sera piovosa ci ha portato via gente, ma d'altra parte l'Europa, come diceva Fulvio sempre a me, dando lì, come mai dice che l'Europa non si sveglia, non c'ha sensibilità? Perché è vuota di relazione l'Europa. Quindi non ha solo insensibilità verso la Bosnia, che è così vicina, ma verso tutto ciò che la può mettere a confronto, al dialogo, fronte a un'alterità. Perché l'Europa, ormai, non avendo mai considerato sé come soggetto di vita, cioè di vita interiore, di spiritualità, è caduta così in basso che pensa solo alle soluzioni di denaro e quelle violente finché ha la forza, ma la forza diminuirà e quindi sparirà l'Europa, sparirà. Io non so quanti anni ci vorranno, ma sparirà. Solo la donna potrebbe salvare un po' l'Europa, ma forse ancora non è in grado di essere riconosciuta come soggetto e quindi non ce lo fa fare. Perché solo la relazione profonda, perché ormai qui in Europa da 30 anni il sindacato non ha più un'idea di difendere i lavoratori, non la crea più. I partiti la distruggono, questa idea che avevano avuto per fare la liberazione italiana. Perché? Perché la liberazione di ogni uomo, ogni donna è la benedizione. Non può essere una redenzione astratta, mi salvo l'anima, ma è soltanto il benedire, il dire bene con l'altro e quindi rendere l'altro con me. Ecco, allora con questo finisco e vi invito tutti il 2 aprile a venire a sentire un altro testimone, perché questo qui fosse Papa, ragazzi, sarebbe diverso, ma ci basta Vescovo di Sarajevo. Perché lui il bene non lo sa quanto ne fa, lo sa chi lo riceve, perché il bene, se tu, cara Sonia, lo sai di fare, te lo fai pagare. Invece il bene non ti appartiene perché è gratuità. Allora Matteus Fox è considerato uno dei migliori avversari di Cardinal Ratzinger. Perché Cardinal Ratzinger gli ha impedito di pubblicare nel mondo il suo libro. Il suo libro è stato tradotto in quasi tutte le lingue, in principio era La gioia. In Italia soltanto pochi anni fa è uscito ed è stato editato da una casa editrice di pochi soldi, diciamo, non certo dalla Mondadori o da Feltrinelli, ma da Fazzi editore. Ha scritto un bellissimo libro, in principio era La gioia, che è molto grosso, però vi invito a leggere. Il 2 aprile sarà dalla California e verrà qui a trovarci noi. Speriamo che ci siate voi e qualcun altro anche. Ma lui ha detto che parla anche con 20 persone. Nel senso che è un uomo talmente libero, talmente sereno, che non è che ha bisogno di avversari o di qualcosa, ha bisogno di comunicare la gioia, perché Dio ci ha fatti per essere gioiosi, non essere cattivi, o considerarsi sempre peccatori, peccatori, peccatori. E poi ci sarà Natalino Balasso, perché ci presenterà il suo video che ha fatto e quindi ce lo farà vivere anche, Poveri Cristi, che in un certo senso unisce a quello che dice Matthews Fox rispetto a questo schema, che è un schema individualista e paurosamente flagellativo, che è la confessione individuale, che ormai quasi nessuno più fa. però lo fa con una tale allegria, con tale amore che ha verso la sua fede, perché Natalino Palazzo è un artista che crede, perché ogni artista che segue le persone e parla dei poveri, dei deboli, dei emarginati, come primo soggetto della sua arte, sappiate che crede in Dio. Non so se i cardinali credono in Dio, ma chi aiuta i poveri senz'altro crede in Dio, un Dio che è quello dell'Islam o quello della... Anche Fulvio dice che lui non crede nelle religioni, ma lui aiuta talmente i poveri che Fulvio crede altro che... Come fai a aiutare il povero se non credi? Aiutare il debole che non ti ricambia mai. Ecco, allora concludo con questa riflessione che ci ha dato finale, oltre a tutto il resto che ci ha dato Piero, e ti ringrazio ancora tanto tanto e mi vergogno tanto di essere venuto già dal 2001 dentro a Sarajevo e non venirti a trovare, ma sai, io con le autorità ecclesiastiche ho un rapporto di grande rispetto, tanto vero che sto lontano più che posto. Grazie, sai, grazie. Siate allegri, non così morti, Carlo, ma che dopo di noi non c'è il diluvio, c'è la vita, c'è l'arcobaleno.
Chi vuole lasciare il suo indirizzo al tavolo può lasciare il suo indirizzo elettronico.
Inoltre la data della festa per quelli che hanno